SBS Italian.
Questa mattina ci occupiamo nel programma di politica statunitense. Per farlo ci colleghiamo con l'ex direttore dell'agenzia ANSA, l'esperto di politica nordamericana Giampiero Gramaglia. Giampiero, benvenuto su Radio SBS, o meglio ben trovato.
Grazie, una buona giornata a te e agli ascoltatori.
Allora Giampiero, nella giornata appena trascorsa in Italia avete insomma assistito e raccontato di due duri colpi in poche ore per Donald Trump negli sviluppi dell'inchiesta Russiagate. Cominciamo dalla questione relativa all'ex capo della sua campagna elettorale che è stato condannato per frode finanziaria.
Sì, come hai detto bene tu, è stato in termini pugilistici una sorta di 1-2, un jab, un uppercut che non hanno mandato al tappeto il presidente Donald Trump, un po' perché è un grande incassatore e un po' perché chi è il suo avversario in questo match del Russiagate, il procuratore generale Robert Mueller, non ha l'interesse a stringere i tempi della conclusione dell'incontro. Allora è finito il processo a Paul Manafort, manager della campagna di Trump, del Trump candidato alla Casa Bianca fino all'estate del 2016, poi venne sostituito, venne avvicendato per una vicenda di comportamenti non ortodossi nei confronti di una giornalista e altre storie di scarsa intesa con il suo team. Comunque Manafort è stato processato in un procedimento giudiziario non inserito nel Russiagate, ma parallelo al Russiagate, è stato ritenuto, trovato colpevole di 8 dei 18 capi di imputazione, in particolare quelli che riguardavano alcuni suoi comportamenti finanziari e fiscali. Qual è la responsabilità di Manafort o qual è il rapporto tra la vicenda Manafort e il Russiagate, che lo ricordiamo è l'intreccio dei contatti tra la campagna di Trump ed emissari del Cremlino, volta a condizionare in qualche misura i risultati delle elezioni presidenziali USA 2016. Manafort aveva nel suo passato professionale di lobbista forti rapporti con gli ucraini filorussi del presidente Yanukovych, il presidente cacciato poi dalla rivoluzione di Piazza Maidan del 2014, e i rapporti che avuti da Manafort con gli ucraini filorussi non avevano rispettato nelle modalità di comportamento quelle che sono le regole dei lobbisti americani, e poi gli onorari percepiti e la gestione di questi onorari sono stati fatti in modo non corretto. La vicenda giudiziaria di Paul Manafort e del suo numero due collaboratore, prima amico e poi nelle aule giudiziarie antagonista Rick Gates, si è in qualche misura conclusa in parallelo con quella dell'avvocato Michael Cohen, avvocato personale del presidente Trump. Lui non era a processo, si è riconosciuto spontaneamente responsabile di una serie di comportamenti illeciti che gli sono stati attribuiti, e con il riconoscimento di responsabilità ha coinvolto, lo vedremo magari poi in dettaglio, il presidente Trump. Dunque, due atti giudiziari che non sono propriamente nel filone del Russiagate, ma che lasciano il presidente Trump da una parte esposto alle rivelazioni di Cohen e dall'altra parte esposto al fatto di aver avuto un capo della campagna disonesto dal punto di vista fiscale, dal punto di vista finanziario, e colluso con i filorussi ucraini come rapporti personali. Trump ha difeso fino all'ultimo, anche se con distacco, Manafort, dicendo che gli dispiaceva la sua vicenda perché è un bravo uomo, lo ha detto anche una volta pronunciata la sentenza, ma ha ripetuto la sua tesi che tutto il Russiagate è una caccia alle streghe e che non c'è prova di collusione tra la sua campagna e gli emissari del Cremlino a fine di modificare o di incidere sui risultati delle elezioni.
Giampiero, lo accennavi, l'altra svolta nella giornata di Trump riguarda Michael Cohen, che per anni è stato l'avvocato factotum del presidente statunitense, colui che risolveva tutte le questioni diciamo così legate agli affari del tycoon. Adesso, entrando nel dettaglio, ma questo lo lascio a te, della parte delle grane Trump che riguardano Cohen, mi porto già avanti con la domanda successiva, cioè nella condanna di Manafort, nell'ammissione di colpevolezza di Cohen, per il momento sembra che possano portare all'impeachment di Trump, ma visti i precedenti nella storia statunitense, sia di Clinton, sia ancora in passato di Richard Nixon, quando fu non tanto il reato in sé, ma il tentativo di nasconderlo, che poi portò alla fine politica dei presidenti statunitensi, che cosa rischia Donald Trump?
Donald Trump è abituato a una certa confidenza nel cambiare le versioni dei fatti che lo riguardano, e anche i suoi avvocati si muovono con una certa disinvoltura tra l'una versione e l'altra. Lui non sembra imbarazzato da questo problema, e il suo pubblico, il pubblico dei suoi sostenitori, tende a credere a lui rispetto alle versioni dei media più autorevoli, che il Presidente e la Casa Bianca continuano a definire fake news media. Quindi abbiamo un Presidente che si comporta con apparente disinvoltura rispetto a questa vicenda, però il problema di Trump, almeno quello legato all'avvocato Cohen, è non facile da affrontare, perché l'avvocato Cohen lega direttamente non il presidente Trump, ma il candidato presidente Donald Trump a dei reati federali, cioè all'aver violato le leggi sul finanziamento dei partiti e delle campagne elettorali, ed aver pagato in nero e cercato di comprare in nero il silenzio di due donne, una pornostar e una ex coniglietta di Playboy, che sostengono di avere avuto rapporti sessuali con il futuro presidente degli Stati Uniti, storie relativamente vecchie che risalgono a quando Trump era già sposato con Melania, e Melania aspettava il loro unico figlio Baron, quindi parliamo di una storia di 2010-2011, però storie che, tirate fuori in campagna elettorale, avrebbero gettato una cattiva luce sul candidato Trump. L'avvocato Michael Cohen, che era il legale di fiducia, il legale personale di Trump, non il legale della Casa Bianca, si è dimostrato senz'altro poco affidabile nel suo rapporto col cliente Trump, ha registrato alcune loro conversazioni, ha reso note alla stampa alcune conversazioni, altre le ha messe a disposizione della magistratura, e ora Cohen è stato già chiamato a testimoniare in altre inchieste relative o connesse al Russiagate. Le sue testimonianze potrebbero essere imbarazzanti per Trump, che ha reagito alle dichiarazioni, al comportamento dell'avvocato Paraninfo, Paraninfo perché favoriva in qualche modo la copertura delle sue presunte scappatelle matrimoniali, sempre negate da Trump, o almeno finora sempre negate da Trump, ha reagito con un'arma che gli è solita, quella dell'ironia, cercando di squalificare la fonte che per i suoi comportamenti non è particolarmente qualificata, non si qualifica in modo molto, molto brillante. Però certo le rivelazioni, se altre ce ne saranno, di Cohen possono essere imbarazzanti, e comunque lì sì, c'è un reato federale che Trump avrebbe compiuto, tant'è vero che l'ultima versione del Presidente è: non sapevo che quei soldi fossero stati pagati, non sapevo che cosa servissero quei soldi. In realtà una delle registrazioni rese note dall'avvocato Cohen mostrano invece un colloquio proprio tra Cohen e Trump sul pagamento della pornostar per metterla a tacere.
Senti, in conclusione, Gian Piero, passando un po' di palo in frasca, ma di nuovo sfiorando un argomento di cronaca particolarmente al centro dell'attenzione sia negli Stati Uniti sia in Italia, ovvero la questione relativa ad Asia Argento e il presunto rapporto sessuale non consensuale che avrebbe avuto con l'attore Bennett, al quale avrebbe poi versato 380.000 dollari per ritirare l'accusa di violenza sessuale. Asia Argento ha smentito ogni addebito, ma nelle ultime ore il New York Times ha confermato che si tratta di documenti verificati. Che cosa si sa al momento e quali sono in queste ore le conseguenze in Italia, anche dal punto di vista così della forza della campagna Me Too, cui Asia Argento era diventata una delle paladine?
Ma guarda, direi che ci sono due comportamenti delle opinioni pubbliche e anche dei media diversi negli Stati Uniti e in Italia. Negli Stati Uniti, in modo quasi singolare, tutto quello che nel filone Me Too, che sia nel filone femminile e in questo caso nel filone maschile, vede prevalere sempre la voce della vittima sulla voce, la voce della presunta vittima o di chi si dichiara vittima sulla voce di chi si difende. E ci sono stati tutta una serie di esempi di tolleranza zero basate solo sulle accuse, non sulla prova dell'accusa, e il caso di Asia Argento mi sembra sui media americani seguire questa vicenda. Si dà molto credito alla testimonianza dell'accusa, tra l'altro supportata, sostenuta da, almeno secondo il New York Times e altri siti, da prove solide, documentari, e si dà relativamente poco credito alle smentite di Asia Argento. In Italia c'è un atteggiamento un po' diverso, forse perché Asia Argento è stata la prima testimonial italiana di Me Too, e quindi c'è una tendenza a dare spazio alle sue smentite, certo un po' rese più fragili dalle ultime rivelazioni del New York Times e dai documenti prodotti dai media americani. Poi anche se fosse vera l'ammissione fatta in un colloquio via chat dall'attrice regista, che lei non conosceva l'età del suo partner, questo smonterebbe successive smentite. Certo, nell'insieme c'è sempre un po' di disagio, almeno da parte mia, ad affrontare tutta la vicenda Me Too, perché spesso le accuse si riferiscono, le denunce si riferiscono a fatti relativamente remoti, e le smentite sono difficili da sostenere in modo credibile. È più facile accusare che non difendersi su questo fronte.
Dicci la tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.